L'ornitorinco, uno strano animale radiofonico.
E dentro l'ornitorinco ancora Mario Calvagno,
Carmen Zammataro, al telefono l'avvocato Chiara Casotti, componente del coordinamento donne della sezione italiana Amnesty International.
Benvenuta.
Grazie per questo invito.
Grazie a lei di essere con noi. Nell'ambito del ciclo di incontri dal titolo I martedì dei diritti umani, proposti dal gruppo Amnesty di Ferrara, oggi pomeriggio presso i locali del Dipartimento di Scienze Giuridiche dell'Università di Ferrara, si tratterà il tema la violenza contro le donne nei conflitti armati.
Ecco, già da tempo Amnesty International ha lanciato la campagna internazionale Mai più violenza sulle donne. Quali sono gli aspetti della violenza trattati in generale intanto nella campagna, Chiara Casotti?
Dunque, questa campagna internazionale è molto importante per Amnesty International perché appunto va a toccare il problema della violenza sulle donne. È una campagna che è iniziata nel 2004 e aveva una programmazione biennale, adesso sta diventando una campagna permanente, perché il fenomeno della violenza è veramente molto ampio e complesso.
Quindi è necessario comunque insistere proprio per reagire, insomma, su questa tematica.
Sì, perché è un fenomeno sicuramente sottovalutato che spesso passa sotto silenzio. E quando parlo di violenza sulle donne intendiamo da un lato l'aspetto di quello che viene definita violenza domestica, ovvero quella violenza che è perpetrata per lo più da conoscenti, che siano parenti, compagni, familiari della donna vittima di violenza.
Sì.
Ed è un fenomeno, ad esempio questo, che direi un fenomeno globale, se si può usare questo termine, perché non salva nessun paese.
Quindi non ci sono differenze né di cultura né di estrazione sociale, eccetera.
È un fenomeno veramente trasversale e globalizzato. E, basta pensare che uno dei dati proprio più generali che abbiamo sulla violenza contro le donne è che una donna su tre nell'arco della propria vita in qualche modo subisce una violenza, che sia una violenza fisica, psicologica. Una donna su tre è tantissimo, basta pensare alla propria cerchia di persone che si conoscono, che sono nostri amici e conoscenti, per dare un'idea del fenomeno. E per questo questa campagna è così importante. Poi il fenomeno della violenza è legato al concetto di impunità, perciò molto spesso chi commette violenza contro le donne è consapevole che non verrà punito.
E questo aggrava la situazione.
E aggrava sicuramente la situazione, sì.
Bene, specificatamente questa sera di cosa tratterà l'incontro? Quali sono gli aspetti della violenza sulle donne nei conflitti armati?
Ecco, è un aspetto appunto particolare di questa campagna internazionale di Amnesty, proprio perché nella maggior parte delle guerre odierne il numero delle vittime civili supera di gran lunga il numero dei combattenti armati. E la violenza sulle donne in questa situazione di conflitto viene spesso considerata semplicemente come un danno collaterale alla violenza generata da un conflitto armato. Per lo più viene considerata una violenza perpetrata da soldati che danno libero sfogo ai loro istinti, ed è una violenza tollerata e anche in questo caso totalmente impunita.
Però, poi forse si pensa tutto sommato va bene così, tanto lo fanno tutti i soldati da sì, qualunque fronte, da qualunque parte si trovino, insomma.
Esattamente, senza sottolineare il fatto che invece la violenza su le donne sono oggetto anche in questo caso di forme specifiche di violenza, spesso legate a questioni anche culturali, ad esempio in una società fortemente militarizzata si affermano valori tendenzialmente maschili basati sulla forza fisica e legano la donna a stereotipi di genere proprio. Un esempio può essere lo stereotipo legato all'onore della comunità: la donna racchiude l'onore della comunità, perciò abbiamo casi come ad esempio sono capitati in Guatemala in cui i soldati hanno ammesso di avere violentato donne delle fazioni opposte, distrutto i feti, mutilati gli organi genitali femminili, proprio per eliminare la progenie della controparte e umiliare la comunità, in quanto le donne appartengono alla comunità avversaria. E questo è un fenomeno molto diffuso. Io ho parlato del Guatemala, ma abbiamo avuto casi simili anche in Ruanda o nella Repubblica Democratica del Congo, ad esempio.
Certo. Qual è il ruolo sociale delle donne?
Il ruolo sociale, dunque,
nella comunità in cui si trovano?
Il ruolo sociale è fondamentale, nel senso che la donna molto spesso è la spina dorsale della comunità. Su di lei gravano grosse responsabilità, ad esempio procurarsi il cibo, procurare l'acqua, l'educazione dei figli, e in una società comunque colpita da conflitti armati tutto questo viene stravolto. Abbiamo casi in cui, ad esempio, le donne appunto in un paese di conflitto armato vengono distrutti gli acquedotti, viene distrutto, diciamo, il contesto ambientale in cui vivono, perciò sono le donne che sono costrette a uscire dai villaggi, dalle proprie case e andare alla ricerca,
certo,
del cibo, dell'acqua, e questo comporta pericoli di aggressione, perché ovviamente si trovano in un ambiente ostile e violento. E lo stesso problema si rileva quando nella questione, insomma, dei rifugiati e degli sfollati. Noi pensiamo che ci sono circa 40 milioni tra sfollati e rifugiati nel mondo, di cui l'80% sono donne e bambini. E anche all'interno dei campi il fatto di essere donna crea discriminazione di genere. Perciò si nota che, ad esempio, nella distribuzione delle risorse queste non vengono fatte in maniera equa. Spesso i campi sono gestiti comunque da uomini con mentalità prettamente maschile, e le donne subiscono violenze anche all'interno dei campi.
Certo, ma poi a questo forse si aggiungono anche le discriminazioni della stessa famiglia, dello stesso clan di appartenenza della donna, quando avvengono gli stupri, proprio perché la donna probabilmente viene isolata come qualcosa di sporcato,
sì,
di inutile, eccetera.
C'è proprio un doppio aspetto della comunità e della famiglia, perché in un paese in cui esiste un conflitto armato, da un lato il fatto che un conflitto armato e con la violenza che porta, in qualche modo fa aumentare anche la violenza domestica, perché si abbassa proprio il valore della vita, il concetto di violenza, in un paese in cui appunto la violenza è quotidiana.
Certo.
Perciò all'interno della famiglia c'è da un lato un aumento di violenza, chiamata domestica, dall'altro le donne che subiscono ad esempio uno stupro da parte di soldati o di forze armate, vengono in qualche modo a disonorare in molte realtà la famiglia e la comunità in cui vivono, e questo fa sì che vengano abbandonate. E credo che uno dei fenomeni più allarmanti sia il fenomeno a cui tengo infatti particolarmente, è il fenomeno delle bambine soldato. Noi abbiamo sentito spesso parlare dei bambini soldato, ci sono grosse campagne per aiutare i bambini soldato. Ecco, dobbiamo sapere che il 30% dei bambini soldato sono bambine.
Quindi le bambine si trovano sicuramente poi in una situazione ancora più difficile dei maschietti, diciamo.
Sì, perché la loro posizione si complica, in quanto non sono solo combattenti, no? Loro possono combattere come i bambini, con un fucile in mano, e vengono mandate proprio in guerra. Dall'altro lato vengono sfruttate anche come domestiche, cuoche e schiave sessuali.
Certo.
Perciò abbiamo racconti di bambine che sono state violentate costantemente violentate dagli ufficiali del reggimento in cui erano stanziate, e spesso da queste violenze nascono figli, e questo crea,
certo,
un
altri
problema per il loro rientro nelle comunità, sì, una volta finita la guerra. perché vengono ritenute impure e disonorate.
Quindi ancora pregiudizi, ancora discriminazioni, ancora problemi a carico delle donne, in questo caso delle giovani donne.
Abbiamo ad esempio il caso insomma, io lo ritengo eclatante e molto, comunque per vendere l'idea, in Sierra Leone le bambine vengono costrette dalla propria famiglia a sposare il soldato che le ha violentate, perché è l'unico modo per riparare all'onore.
Sì.
Perciò, oltre ad avere subito violenza, sono costrette a continuare a vivere con il proprio violentatore.
Con questa persona che sicuramente non le amerà e le continuerà a sfruttare, a maltrattare, a violentare possibilmente.
Sì, è proprio un vortice di violenza, infatti, che ovviamente un conflitto armato fa aumentare in maniera esponenziale. Cioè, partendo dal presupposto che la violenza contro le donne non è frutto, diciamo, non è il frutto della guerra, cioè la violenza contro le donne non nasce in un conflitto armato. La violenza sulle donne è un fenomeno, appunto, come dicevamo all'inizio, globale e presente proprio anche quotidianamente in paesi in cui esiste la pace.
Certo.
Diciamo, quando c'è un conflitto armato questa violenza viene acuita e il fenomeno diventa veramente allarmante.
Certo. Chiara Casotti, lei ha già nominato diversi paesi in conflitto in cui viene esercitata la violenza sulle donne, ma potrà sembrare strano ai nostri amici ascoltatori che situazioni di questo tipo vengano poco portate alla ribalta o quasi per niente dai grossi organi di informazione, a partire dalle televisioni nazionali, sia pubbliche che private. Come mai avviene questo, secondo lei?
Dunque, il problema è duplice, anche in questo caso, nel senso, prima di tutto ci sono molte guerre nascoste, molte guerre che in qualche modo vengono dimenticate dal mondo occidentale in cui viviamo, perché sono in paesi che in qualche modo non ci interessano, si può dire così. Ad esempio, credo che sia emblematica la guerra che c'è in Colombia. La Colombia è ritenuto uno dei paesi di più antica democrazia tra i paesi latinoamericani. È un paese in cui da 40 anni c'è una guerra civile sommersa.
Sì.
Sommersa per noi che non la conosciamo.
Chi la vive purtroppo non è così.
No, esattamente, è una violenza proprio quotidiana. E dall'altro il fenomeno della violenza contro le donne in un paese di conflitto armato è ancora più occulto, perché appunto è occulta la violenza nei confronti delle donne. Occulta perché in qualche modo molto spesso viene assorbita dalla cultura in cui viviamo, e nascosta un po' dalle stesse donne, proprio per paura.
Certo.
Per paura da un lato di ritorsioni, che la denuncia di queste violenze porti a ulteriori violenze nei loro confronti, e dall'altro proprio per vergogna di non essere capite, comprese e in qualche modo accolte come appunto vittime della violenza.
Certo, quindi la violenza sulle donne che in qualche modo viene stemperata, diciamo così, tra virgolette, fra le paure, fra i pregiudizi, fra ritorsioni possibili e tanto altro.
I difensori dei diritti umani, in particolare Amnesty in questo caso, cosa propongono per cercare di porre fine a questa situazione?
Dunque, bisogna lavorare su diversi livelli e tutti credo che possono fare qualcosa. Diciamo, come Amnesty International si sta lavorando appunto su due piani: uno internazionale, di pressione sui governi nazionali affinché ad esempio intanto partire ratificando la convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti delle donne, che è una delle convenzioni, delle carte delle Nazioni Unite, e non solo a ratificarla, ma monitoriamo che i diritti delle donne vengano in qualche modo rispettati, che questi governi facciano effettivamente qualcosa perché questi diritti vengano rispettati. Dall'altro, il lavoro di Amnesty si muove proprio sui casi concreti. Ci vengono segnalate le violazioni, le violenze che queste donne subiscono paese per paese. Si segue infatti un piano paese per paese, e si cerca di aiutare nel concreto queste donne. Gli si aiuta dandogli un'assistenza legale, che è fondamentale, perché molto spesso queste donne non riescono, uno dei problemi che hanno è proprio il raggiungere un'assistenza legale che le possa supportare nel cercare di incriminare i responsabili,
certo,
delle violenze. Dall'altro, proprio un'attività nei nostri paesi di sensibilizzazione. Perciò credo che un lavoro fondamentale che tutti noi possiamo fare è proprio un lavoro basato sulla nostra cultura, che non deve essere una cultura basata sulla violenza, ma una cultura che deve riaffermare in qualche modo lo Stato di diritto e di conseguenza portare alla promulgazione di leggi e a stabilire un ordine sociale equo in cui la donna ha un ruolo fondamentale. E accenno appunto una risoluzione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite su donne, pace e sicurezza, che è la risoluzione 1325, che stabilisce l'importanza del coinvolgimento delle donne nei negoziati e negli accordi di pace, nella pianificazione dei campi profughi e nelle operazioni di peacekeeping. Perciò pone la questione dell'uguaglianza di genere in ogni azione che si deve fare per il raggiungimento della pace, fondamentalmente.
Che è la cosa più logica, questa uguaglianza di genere, però anche nei nostri stessi paesi ci sono grandi difficoltà per arrivarci, proprio nei rapporti sociali, nei rapporti di lavoro, eccetera. Quindi se partissimo anche noi alla grande in questo senso, sicuramente i risultati si potrebbero ripercuotere anche in altre società, insomma.
Sì, credo sicuramente di sì. Io vedo che la campagna è partita appunto nel 2004 e ad oggi abbiamo avuto, io ho visto dei miglioramenti, perciò diciamo cambiare è possibile,
certo,
nonostante le difficoltà, le battute di arresto che ogni tanto ci sono, ed è per questo che comunque dobbiamo parlarne. Infatti vi ringrazio per lo spazio che ci avete dato oggi nella vostra trasmissione, perché credo che sia fondamentale parlarne, confrontarsi e in qualche modo iniziare a cambiare il nostro pensiero sulla
certo.
posizione della violenza sulle donne.
Bene, e poi ci aspettiamo anche che le leggi promulgate si possano applicare.
Sì, l'Italia si sta muovendo, ad esempio, da questo punto di vista. Diciamo, come Amnesty International ci aspettiamo qualcosa di più. Diciamo di un cambiamento anche sostanziale,
sì, certo.
Ma diciamo stiamo osservando anche quello che sta facendo in questo momento il nostro governo, le nostre forze politiche, diciamo in generale.
Sì.
Allora, in attesa di risultati veramente concreti, la ringraziamo, avvocato Chiara Casotti, componente del coordinamento donne della sezione italiana Amnesty International. Alla prossima.
Grazie, tanti auguri.
Grazie.
L'ornitorinco, uno strano animale radiofonico.